che il tema inizia dalla questione della sovranità. Prerogativa dello Stato. Vi ricordate in una noiosissima lezione vi ho un po' raccontato la storia della formazione dello Stato, che generalmente si fa datare tra il 5 e il 600 e convenzionalmente la si data come con la pace di Vestfalia, la fine della guerra dei 30 anni. Guerra dei 30 anni vi dice qualcosa? Trento, Lucia. Quella guerra lì è stata importante perché nel 500 c'è stata una trasformazione delle tecniche di guerra, l'invenzione dei cannoni, il cambiamento della struttura architettonica delle città, delle mura delle città, il bisogno di rafforzare il finanziamento delle guerre. Così come le guerre nucleari portano un cambiamento strategico dei bilanci degli stati, la guerra col cannone ha portato allora un cambiamento strategico nella costruzione del potere. Il potere doveva concentrarsi perché non bastavano più 100 contadini con la falce per fare la guerra. Bisognava avere macchine, cavalli, strade per muoversi rapidamente, polvere da sparo e quindi il finanziamento della guerra cambiava. E' cambiato anche la costruzione delle mura della città, perché un muro non resisteva il cannone, bisogna fare una serie di angoli non prendibili, esattamente come hanno inventato gli aerei di caccia invisibili al radar, hanno inventato delle mura delle città imprendibili col cannone. Machiavelli è stato uno dei teorici di questo cambiamento, non a caso Machiavelli è uno dei teorici dello Stato. Lo Stato è, di conseguenza, allora si è sviluppato e poi è diventato il soggetto protagonista di tutti i ragionamenti intorno al diritto. Anche di questo già vi ho parlato all'inizio, come tutto il diritto sia diventato diritto statale. Tutto il diritto è diventato diritto statale e tutto il diritto è ruotato intorno al concetto di sovranità. Laddove la sovranità, vi ricordate, ha un double fast, ha un doppio risvolto, un sopra e un sotto, e sopra implica il concetto di indipendenza, anzi quello di originalità. Lo Stato è, si è abbassato forse per questo, dalla sua codità. Lo Stato si impone con la sua forza, non deriva da altre autorità, non deriva dall'imperatore, non deriva dall'investitura del Papa, non deriva dal riconoscimento internazionale oppure dall'ONU. Lo Stato è originale per questo, è originale perché non è derivato. Infatti tutti gli enti substatali sono non sovrani, ma derivati. Sovranità, Stato sovrano, enti derivati, e quindi regioni di cui abbiamo parlato ieri, comuni e così via, sono tutti enti derivati e si chiamano derivati proprio perché derivano la loro autorità, la loro legittimità da un atto dello Stato. Lo Stato che devolve, da cui il populista termine devolution, poteri verso il basso. Devoluzione dei poteri, delle funzioni. E le autorità minori, le autorità derivate, hanno tanti poteri quanto vengono conferiti dall'atto dello Stato. Verso il sopra si svolge un'attività diversa. Verso il sopra lo Stato diventa una persona giuridica. C'è una sorta di trasformazione antropomorfica, lo conoscete questa parola antropomorfica, sì? Cioè di imitazione dell'uomo, per cui io lo Stato devo verificare perché si siccome conosco un po' la vostra età, avendo dei figli che stanno arrivandoci, ogni tanto adesso sarei fatto pensando che io sto parlando di miei figli, oh mamma mia. Non so se il dito dei famosi antropomorfico si usa. Antropomorfico, perché? Perché lo Stato è concepito come persona che è da far parte di un ordinamento giuridico, soggetto dell'ordinamento giuridico, è titolare di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale. Vedete, anche l'ordinamento internazionale pertanto è un ordinamento derivato, si chiama internazionale perché non c'è l'autorità mondiale, non si chiama diritto cosmopolita o diritto mondiale, si chiama diritto internazionale perché è un diritto formato dagli accordi paritari di tutti i vari soggetti giuridici che si chiamano stati. La relazione tra di loro forma il diritto internazionale. Per cui mentre lo Stato sotto di sé è autorità sovrapposta, lo Stato sopra di sé è soggetto paritario. La maschera della persona giuridica, vi ricordate questa maschera, questa finzione per cui tutti i soggetti di diritto hanno una maschera davanti e sono uguali di fronte alla legge, anche se uno si chiama con che tipo lei e l'altro si chiama Mario Rossi, non Guido Rossi, Mario Rossi, tutti hanno una maschera e sono uguali di fronte alla legge. E così sul piano internazionale. Sul piano internazionale gli Stati Uniti o San Marino hanno entrambi una maschera e entrambi sono soggetti di diritto. Questa maschera mi rende persone giuridiche di diritto internazionale che possono sul piano della parità trattare accordi e questi formano il diritto internazionale. Ci sono accordi bilaterali, accordi multilaterali, accordi di naturale estensione da raggiungere gli stati di quasi tutto il mondo. E questi soggetti insieme possono mettere anche insieme degli strumenti, degli organi e creare delle organizzazioni internazionali. Organizzazioni internazionali che sono basate sui trattati e a cui gli stati partecipano sul piano di parità. Tanto è vero che mentre lo Stato ha conquistato sul piano interno l'esclusiva titolarità della violenza, della forza fisica, del potere impositivo, lo Stato ha il potere di scapparci in carcere e portarci via i beni, per intenderci, con la forza pubblica, sul piano del diritto internazionale non c'è nessuna autorità che possa esercitare altrettanto potere nei confronti degli Stati, perché gli Stati sono come privati contraenti. È come se noi avessimo un mondo regolato soltanto dal codice civile e in cui i rapporti sono solo rapporti tra individui, senza nessuno che possa garantirne. E questo vi spiega perché i rapporti tra gli Stati nel diritto internazionale siano soggetti a sanzioni solo orizzontali. Sono tutte sanzioni che intervengono tra Stati. Non c'è nessuna autorità che possa esercitare il potere sugli Stati, la forza sugli Stati. Per cui se uno Stato non adempie ai suoi obblighi derivanti da un trattato, quello che l'altro Stato danneggiato può fare è una serie di azioni diplomatiche, con la nota diplomatica, ritira gli ambasciatori e al massimo, come massima sanzione, di fare la guerra. La guerra è una sanzione del diritto internazionale. Nel diritto internazionale la guerra è considerata uno strumento legittimo di reazione a un'infrazione del diritto internazionale. Naturalmente sono volte soggette a una serie di regole. Vedete la posizione strategica che c'è lo Stato in tutti questi ragionamenti, che è la base di partenza di tutti questi ragionamenti, e lo sviluppo sopra il sotto che è invece molto diverso. Ha delle conseguenze molto diverse, c'è simmetria. E c'è un momento in cui le due cose si toccano. Sto parlando di organizzazioni internazionali. L'organizzazione internazionale più intensa si chiama Confederazione. Si dice che è una forma di internazionale particolarmente intensa perché nella Confederazione gli Stati mettono insieme un bel po' di organi e tendenzialmente si uniscono su politiche di grande respiro, la politica estera, la difesa e così via. La Confederazione finisce sempre con l'essere la forma più intensa, più forte, più stringente di organizzazione internazionale, ma è ancora un'organizzazione internazionale. Nella Confederazione sono gli Stati membri della Confederazione a decidere tramite, questi sono gli Stati, di trasferire alla Confederazione qualche potere comune. Per esempio, la Confederazione decide che la politica di difesa, e quindi la politica internazionale, la faccia la Confederazione invece che i singoli Stati. Questa Confederazione avrà degli organi che rappresenteranno questi Stati, li rappresenteranno su un piano di parità. Il termine confederazione dovrebbe farvi scattare una serie di idee, di ricordi, di memorie. Tornata la primavera e quindi il corso è finito. Basta. Almeno due. Esiste la confederazione svizzera. Primo ricordo. Il secondo ricordo dovrebbe essere i confederali americani. I confederali americani erano l'esercito del sud, quelli vestiti di grigio, e combattevano la guerra civile americana contro i federali, che erano vestiti di blu. Okay. Allora abbiamo una guerra combattuta dai confederali contro i federali, con vittoria dei federali. Questo nel 1860 degli anni lì. Quindi 73 anni dopo l'entrata in vigore di una Costituzione che segnava, e di questo sono tutti consapevoli, il passaggio degli Stati Uniti dalla Confederazione alla Federazione. Questo è un passaggio dal piano dell'organizzazione internazionale al piano dell'organizzazione dello Stato. Solo che gli americani, essendo i primi a farlo, non ne comprendevano tutte le conseguenze, o meglio, le conseguenze di questo passaggio non erano state chiarite nel momento della Costituzione americana e dell'appellativo federale appiccicato allo Stato americano. Perché che cosa cambia da questo passaggio? Non cambia nulla di radicale. Vediamoci, non cambia nulla di radicale. La matrice resta la stessa, solo che si forma uno Stato unitario. È uno Stato unitario in cui gli Stati conferiscono poteri. Non è più formato da un trattato, come era la Confederazione degli Stati Uniti prima, non è più un trattato tra Stati sovrani, è un atto con cui uno Stato si forma da sé, si costituisce come Stato, ma nell'atto di Costituzione, cioè nella Costituzione, resta la traccia di questa direzione, cioè di una cessione di sovranità che va dagli Stati membri verso lo Stato unitario. Di conseguenza l'atto che istituisce lo Stato federale, la Costituzione, questo qui è il trattato, la Costituzione porterà traccia di questa origine con la tecnica della enumerazione dei poteri dello Stato membro. L'origine è la sovranità degli Stati, il risultato è la sovranità dello Stato federale, dello Stato unitario, c'è un passaggio di sovranità. Negli Stati Uniti ancora oggi si dice che negli Stati Uniti la sovranità è divisa, cosa che per noi europei è cosa difficile, perché la sovranità è come il corpo di vino, per cui è indivisibile, è un vetrino ma non è divisibile. In America la sovranità è considerata ripartita tra Stati membri e federazione. Questo trasferimento di sovranità costituisce l'oggetto della Costituzione. La Costituzione degli Stati Uniti è la prima Costituzione rigida perché è un trattato in realtà. Nasce come trattato, anche se perde il nome del trattato e si impone il nome di Costituzione. Ma la logica è quella che i paesi, i 13 paesi che si mettono insieme, trasferiscono pezzi della loro originaria sovranità a questo ente nuovo, a questo nuovo soggetto. E di conseguenza nella Costituzione trovate enumerati i poteri trasferiti alla federazione. Il Congresso potrà fare leggi su elenco di materie su cui il Congresso può fare leggi. Capite? La traccia invece della devoluzione è quella che vi raccontavo ieri in relazione alla Costituzione italiana del 48, e cioè la Costituzione conterrà l'enumerazione dei poteri devoluti. Il testo originale del 117 conteneva l'elenco delle materie di competenza regionale, perché era un atto dello Stato sovrano che trasferiva verso la periferia una serie di poteri. Allora voi potete comprendere anche quale salto poetico, ma giuridicamente poco sensato, è stato fatto nel 2001 trasformando il titolo quinto e dicendo da oggi in poi la Costituzione elenca soltanto i poteri dello Stato e tutto quello che non viene elencato è delle regioni. È un salto poetico perché è una violenza dei fatti storici. Non esiste in origine la sovranità dell'Emilia Romagna, del Veneto, delle Marche e della Toscana, che mettono insieme il potere dello Stato e dicono cosa potrà fare lo Stato. Esiste in origine la sovranità dello Stato, le regioni non si sapeva neppure cosa fossero, e di conseguenza la Costituzione assicura autonomie politiche, ma autonomie, non sovranità. Uno può dire, ma queste sono parole. Queste sono parole, ma sono anche radici storiche che sono difficili da estirpare. Radici storiche che danno forma a quel soggetto che è l'organizzazione politica. Con questo passaggio del 117 dall'enumerazione originale dei poteri delle regioni alla nuova enumerazione dei poteri dello Stato, si sarebbe voluto compiere un atto simbolico di istituzione di un sistema federale in Italia. Senza chiamarlo federale, perché le conseguenze di chiamarlo federale sarebbero state pesanti su tutta una serie di organi. O un Parlamento federale, non avere una Camera che rappresenti le regioni, cosa che tutti hanno detto, una cosa di una federazione è un Parlamento federale, come Germania. In Germania esiste un organo che non è esattamente un organo parlamentare, anche se comunemente viene detto organo parlamentare, ma non è una Camera, è il Bundesrat, che è il Consiglio federale, dove stanno dentro i ministri dei Länder, cioè delle loro regioni. Capite? E quello è un organo che approva le leggi. C'è una rappresentanza degli enti, come dire, federati, che approva le leggi nazionali. E poi sono le altre nel proprio territorio. La Corte Costituzionale, in Germania, con tutti i sistemi federali, è formata come Corte arbitrale, metà le nomina lo Stato, metà le nominano i Länder. In Italia invece noi abbiamo un Parlamento monolitico e una Corte costituzionale monolitica, per delle ragioni storiche che sono esattamente quelle che si distanziano dall'esperienza federale. Per cui chiunque inizia a parlare di federalismo in Italia sta dicendo delle cose che hanno alle spalle una storia di segno contrario. Ed è difficile imporre con atti di volontà delle conversioni storiche, piuttosto difficile, spesso inutile. E poi ha delle conseguenze che bisogna accettarle tutte. Non basta scrivere Repubblica Federale attraverso il federalismo. Bisogna avere uno Stato che trasforma tutta la sua organizzazione in senso federale. E poi bisogna capire che cos'è oggi il federalismo, che è un altro paio di maniche, ma questo fa parte del corso di diritto regionale e non vorrei incominciare oggi. Come si colloca l'Unione Europea in tutto questo è un bellissimo problema. È un bellissimo problema. E l'Unione Europea è il frutto di un processo iniziato subito dopo la guerra, ben prima del Trattato di Roma del 1956, ma comunque già dal 1956 ci sono 50 anni di storia. E la cosa estremamente affascinante, perché è veramente affascinante come capitolo di storia dell'umanità, della costruzione dell'Unione Europea, è che non si sa che cosa sia. Non si sa letteralmente classificarla in base a questo schema. Uno dei problemi per cui si è avuto difficoltà a fare il trattato costituzionale, notate che si chiama non Costituzione Europea, ma trattato costituzionale, imbastardendo i due piani della nostra schema culturale, che è solo uno schema culturale, non è che l'ha imposto il Vangelo, è una cosa che siamo inventati noi, ma che ha 400 anni di storia, che è quello. L'idea stessa di parlare di un trattato costituzionale che forma l'Unione Europea vi dà l'idea di quanto sia difficile collocare l'Unione Europea in questo schema, lo spacco. Ed è bene che sia così, perché questo schema probabilmente è un retaggio del passato, è che la proiezione del futuro non ce l'abbiamo, nessuno sa ancora dire che cosa sarà lo Stato fra 100 anni, a seguito di globalizzazione, le regole del commercio internazionale, la cosa dell'Unione Europea, eccetera. Cosa produrrà la trasformazione dello Stato? Nessuno lo può dire. E allora la cosa affascinante è che stiamo vivendo un'esperienza in presa diretta di una trasformazione delle forme politiche sotto i nostri piedi. Noi stiamo camminando su forme di organizzazione politica estremamente importante, soprattutto perché vi rendete conto, l'Unione Europea ha una popolazione che somma quelle degli Stati Uniti e quelle della Russia. Una piccolina cosa, è una cosa importante, la cui organizzazione politica non riusciamo a farla e si sta trasformando quotidianamente sotto i nostri piedi. Vi metterò in rete due ore una lezione di Otusco, due anni corso di diritto dell'Unione Europea, perché mi divertivo, e ci deve essere una lezione in cui ve la metto sul piano della matematica, della geometria post-euclidea, per farvi capire il problema. È un po' strano come accostamento, ma serve. Ma non ve lo spiego qui. Che cosa è successo? È successo questo, che nel dopoguerra c'è stato due problemi fondamentali. La ricostruzione dell'Europa, che è stata gentilmente bombardata, e da allora gli americani non avevano molto neanche l'inglese, molto più sottile, il bombardamento intelligente non era conosciuto perché hanno bombardato città americane, e lì è stata bombardata perché. Comunque hanno distrutto un bel pezzo d'Europa, liberando dal fascismo e nazismo, per cui non possiamo neanche lamentarci, e c'era il problema di ricostruirle. Contemporaneamente il problema della guerra fredda ma incombente, cioè della tensione tra il blocco occidentale e il blocco sovietico, tensione che a Berlino ha avuto un linea di incontro, non solo a Berlino, ma appunto tutta una frangente d'Europa. E la competizione che si è sviluppata. Allora gli americani hanno detto, benissimo, dopo avervi mandato un po' di bombe, vi mandiamo un po' di dollari. Però questi dollari dovete gestire insieme, perché non possiamo noi cominciare a gestire paese per paese. fatto che poi l'hanno fatto perché dove sono le elezioni sono stati venuti con il loro pacchetto di dollari per sostenere la campagna elettorale, ormai sono documenti pubblici e archivi su tutte e tre. Che cosa è accaduto? Che in Europa si è cominciato a ragionare su un progetto molto ambizioso di federazione europea. E l'Europa c'è sempre stato un movimento pro-federazione europea, cioè verso la costruzione di uno Stato federale, si chiamavano gli Stati Uniti d'Europa. Questo progetto è uscito dalla guerra con qualche piccolo fastidio ancora incombente ed era un progetto assolutamente utopistico. E ha registrato una serie di notevoli fallimenti. Al bordo di uno di questi fallimenti è nata una forma di cooperazione diretta a risolvere un problema che aveva ormai qualche secolo di storia anche quello, il problema del conflitto franco-tedesco sui bacini della Saar e della Ruhr, cioè sulle zone che erano le zone carbonifere e anche le zone siderurgiche di conseguenza e le zone industriali della Germania. Motivo per cui era scoppiata la prima guerra mondiale, motivo per cui era poi stato aperto il barco al nazismo, il motivo per cui c'è stata la guerra franco-tedesca del 70 e così via. L'intelligenza dei leader politici francesi e tedeschi ha portato a fare un'intesa tra questi due paesi sul problema acciaio-carbone. Il Belgio è intervenuto perché era lì, e tra l'altro era un grosso produttore di carbone. Il Belgio era unito da un patto con il Lussemburgo e l'Olanda, il Benelux, che era già una realtà di cooperazione regionale molto forte. L'Italia, che stava cercando, come sempre, di emergere dalla sua storia, dicendo ci siamo anche noi, siamo un paese civile, ha detto chi deve continuare. L'Italia non serve interessi carboniferi, se non qualcosa in Sardegna, che poi sono subito chiuso, e aveva interessi nella siderurgia, ma aveva l'industria siderurgica molto indietro, però era un fatto politico. E tra questi sei paesi è partita una cooperazione a livello amministrativo minimo. Nel senso che era da negoziare una serie di condizioni, di tariffe, di quantità, di apertura al commercio. Però essendo un'iniziativa minima, che andava a risolvere un bubone, una bella pomatina sul fruncolo, è stato coronato da grande successo. Allora, mentre i progetti di federazione fallivano, negli anni 50 sono partiti, dopo il primo che è la CECA, la Comunità Europea di Carbone e Acciaio, due altri esperimenti, la Comunità Europea dell'Economica Europea e l'Euratom cosiddetto, che si attaccava al carbone perché l'altra forma di energia era l'energia nucleare, che allora aveva i primi prospettive. Queste tre comunità separate, ma con gli stessi sei paesi e con qualche organo in comune, sono partite come forme di cooperazione amministrativa. Tanto è vero che l'organo di governo si chiama Commissione, tipico organo di governo amministrativo, l'atto più importante si chiama regolamento, l'idea di tenere una forma di cooperazione assolutamente modesta. Due settori specializzati, energia e carbone e nucleare, un settore invece a copertura più ampia, perché la Comunità Economica Europea aveva da occuparsi di due materie, trasporti e agricoltura. La campagna europea era improduttiva sostanzialmente, di fronte a due blocchi agricoli come il blocco americano e canadese da un lato e quello russo dall'altro, era inesistente. Qui c'era il problema di rafforzare e proteggere l'agricoltura europea. I trasporti significava ovviamente una condizione di sensibilità, e poi il mercato comune. È un po' difficile fare la storia dei 50 anni in 10 minuti, ma non voglio metterci di più. Io voglio solo spiegare come i meccanismi fruttino. È come il fruttare dei semi sia una cosa tendenzialmente inattesa. Allora, a parte queste due materie, il compito della Comunità Europea era abolire le barriere doganali. Ossia, il sogno era di avere sei paesi che fossero comunicanti dove le merci potessero viaggiare a condizioni di concorrenza, per cui il produttore belga poteva esportare in Italia e l'Italia poteva andare in Germania senza trovarsi di fronte barriere confinarie, finanzieri, dogane, tasse doganali, e cioè tutta una serie di misure che impedivano la circolazione delle merci. Una cosa di fisico tutto questo. Questo obiettivo è stato raggiunto con un anno d'anticipo, dopo 3-4 anni era già raggiunto il primo obiettivo di abolire i dazi, per cui le merci potevano circolare, però c'era un problema. E il problema era che se io produco a te, faccio un esempio storico, a te, sono francese e faccio il patè. Del patè francese ci sta della carne, ma ci fanno un sacco di bellissime cose, erbette, tartufo e così via. Faccio il mio patè, lo produco in zone mitiche di patè e parto per la Germania. Alla frontiera mi dicono: lei cosa trasporta? Patè. Non lo può vendere. Perché non la posso vendere, sono cittadina della Comunità Europea, no. Perché in Germania il patè si chiama Wurst e deve essere fatto solo di carne. Per cui non esiste una barriera doganale, esiste una norma giuridica che impedisce di vendere un prodotto. In Italia, per esempio, fino a pochi anni fa, la fatta asciutta, noi sulla fatta asciutta sappiamo quelle cose, si fa solo col grano duro ed è sanzionato, forse addirittura anche con il rischio di qualche sanzione penale, chi produceva pasta asciutta con altre farine. Gli ingredienti della pasta asciutta sono farina, acqua e qualche ingrediente tipo uova, olio e basta. Se il produttore olandese di pasta asciutta faceva la pasta asciutta con la farina zero e non con la farina di grano duro, non poteva vendere la merce in Italia. Allora era inutile abolire le frontiere ai dazi, perché il canone di pasta asciutta olandese, che in Italia non avrebbe comprato nessuno, non poteva neanche entrare in Italia, perché era vietata con sanzione la vendita di quel prodotto come pasta asciutta. Allora voi capite che questo ha significato che la Comunità Europea ha dovuto intervenire con una serie di norme di liberalizzazione, e cioè occupandosi di come si fa il patè, di come si fa la pasta, di come si fa l'olio d'oliva, di come si fa la birra. Se il patis francese poteva essere venduto in Germania, dove le bevande devono avere un minimo di grado alcolico perché sennò non sono igienicamente sicure, e così via. E la legislazione amministrativa settoriale della comunità ha cominciato a occuparsi di ogni possibile riflesso. Materiali elettrici hanno tutto un timbrino della comunità. Avete notato. Perché? Ma perché può esisterci concorrenza sul materiale elettrico? Certo c'è concorrenza, ma bisogna che qualcuno dica dove si prende la concorrenza, perché se io faccio le prese elettriche di carta velina, le diffondo nel mercato perché non costano niente, ma dopo 5 minuti prendo il fuoco, la presa elettrica e la casa. È concorrenza quella? No. Allora si scopre quello che gli economisti, quelli che hanno studiato non la Bocconi, professor Serio, sanno da tempo, dai classici, che il mercato non è un luogo come Far West. Il mercato è un luogo, esattamente come il mercato della natura del pesce, con le sue regole tassative. Il mercato è un'istituzione, è fatto di regole. E queste regole sono tanto estese quanto sono le merci. Perché è una tutela del consumatore anche. Allora, comincia a mettere la scadenza sui prodotti, l'etichettatura dei prodotti, le misure igieniche di sicurezza e così via, e tutto questo diventa legislazione comunitaria. Partito da un problema di amministrazione dei confini, è diventato un problema di legislazione che si è espansa su tutto. Fino al 1988, ecco il professor Estes dice di non aver fatto, la comunità europea non aveva nessuna competenza in materia di ambiente. Sto parlando di competenza perché? Perché l'Unione Europea nasce, come vedete, nella logica di un'organizzazione internazionale e quindi si basa su un trattato. E il trattato funziona col principio di attribuzione. Questa è una cosa che dovevo dire di prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che partire dal presupposto che lo Stato è la regola, lo Stato è il perno del sistema. Questo significa che sotto lo Stato tutto ciò che non è attribuito alle regioni e ai locali è competenza statale. Ne ho parlato ieri come modello del 117 originale. Lo Stato è la regola, l'esercizio periferico delle funzioni è un'eccezione. Questo vale anche sulla dimensione sopra. Anche sopra vale questa regola. Lo Stato è il soggetto del diritto. Può trasferire funzioni, attribuirle a organizzazioni internazionali, ma queste organizzazioni internazionali devono agire all'interno del principio di attribuzione, solo per le funzioni attribuite. Capite? Lo Stato è la regola. L'organizzazione internazionale è l'eccezione. Tutto ciò che non è attribuito è competenza dello Stato, ossia l'elenco delle attribuzioni, va interpretato in modo restrittivo. Mi chiara questo passaggio di piani? L'ultimo arrivo è un principio di interpretazione. Il principio di interpretazione dice una delle regole dell'interprete è che le eccezioni non sono soggette a interpretazione estensiva. Non si può produrre, per esempio, analogia, ragionamento per analogia sull'eccezione. Le eccezioni sono eccezioni e sono soggette a interpretazione stretta. Se la regola è la competenza dello Stato, è eccezione sia l'attribuzione al sopra sia l'attribuzione al sotto, per cui le materie attribuite vanno interpretate in senso restrittivo. Allora, fino al 1997-98, trattato istitutivo della Comunità Europea non aveva una menzione di competenze in materia ambientale. Questa è stata conferita con una revisione del trattato cosiddetto atto unico. Ciononostante, negli anni 70 si è sviluppata un'organizzazione comunitaria estesissima proprio in materia di ambiente. Tanto è vero che noi abbiamo derivato questa legislazione dagli atti comunitari, come attuazione degli obblighi comunitari. L'Italia non aveva norme serie in materia di ambiente finché la comunità non ha cominciato a fare direttive sui rifiuti, sull'inquinamento delle acque, sull'inquinamento dell'aria e così via. E come è stato possibile questo passaggio all'interno di un principio di attribuzione e fuori dalle attribuzioni previste del trattato?